Benvenuti a una nuova analisi approfondita. Oggi ci occupiamo di una cosa che facciamo tutti, ogni giorno senza pensarci: camminare.
Sembra la cosa più banale del mondo.
Esatto! E proprio perché è così automatico, lo diamo per scontato. Però la fonte che abbiamo qui, un testo da eCroni, una piattaforma per futuri insegnanti di scienze motorie, dice tutt'altro. La prima cosa che mi ha colpita è una frase che suona quasi, non so, esagerata. Definisce il camminare una collaborazione multisistemica complessa.
Suona molto accademico, vero? Però a pensarci bene, è una descrizione incredibilmente accurata.
E infatti il punto di partenza del testo è proprio questo: smontare l'illusione della semplicità, farci vedere cosa c'è sotto.
Esattamente.
Quindi la nostra missione oggi è proprio questa: usare questo materiale per capire dove si nasconde tutta questa complessità. E non solo per curiosità, ma per capire perché questa consapevolezza sia fondamentale per chiunque voglia migliorare il movimento.
Che sia il proprio o quello di qualcun altro.
Proprio così. Direi di iniziare subito da questa collaborazione. Cosa significa in pratica?
Ora, significa che mentre noi pensiamo, semplicemente, vado da qui a lì, il nostro corpo sta gestendo un'operazione, diciamo, logistica pazzesca.
Un'orchestra, quasi.
Un'orchestra, sì. La fonte elenca i protagonisti e sono tanti. Ovviamente ci sono gli esecutori materiali, il sistema muscolo-scheletrico. Ossa, articolazioni, muscoli.
Quelli che fanno il lavoro sporco.
Esatto. Ma da soli non andrebbero da nessuna parte.
Sono solo l'hardware, per così dire. Serve un software.
Precisamente. E quel software è il sistema nervoso. E qui la fonte si fa specifica, parlando di sistema interocettivo, propriocettivo, cinestesico.
Ecco, fermiamoci un attimo. Sono parole che si sentono spesso, ma in pratica, cosa sono?
Facciamo un piccolo esperimento mentale. Se ora chiudi gli occhi e provi a toccarti la punta del naso con l'indice, come fai a sapere dove è la tua mano e dov'è il tuo naso?
Beh, lo sento.
Ecco, quel lo sento sono i sistemi propriocettivo e cinestesico al lavoro. Sono i nostri sensori GPS interni che mappano costantemente dove si trova ogni singola parte del corpo.
Capisco.
Senza di loro dovremmo guardarci i piedi a ogni passo per sapere dove sono.
Incredibile. Quindi abbiamo l'hardware e il software di posizionamento. Ma ancora non basta per stare in piedi, no?
No. Manca il direttore d'orchestra, il pezzo forte. E non è nel cervello, non è nei muscoli.
E dov'è?
È nell'orecchio, il sistema vestibulare.
Davvero?
Sì. Praticamente abbiamo un giroscopio biologico di altissima precisione che ogni istante calcola la nostra posizione rispetto alla gravità e invia microcorrezioni ai muscoli per non farci cadere.
Wow!
Senza di lui, ogni passo sarebbe un'impresa da ubriachi, diciamo.
Ok, la lista è lunga, impressionante. Ma non rischiamo di, come dire, iperintellettualizzare una cosa che il corpo fa da solo? Cioè, nessuno pensa al proprio sistema vestibolare mentre attraversa la strada?
Domanda perfetta. E la risposta è sì, lo fa in automatico. Ma questo automatico è il risultato di un apprendimento. E come ogni cosa che abbiamo imparato, può contenere errori, inefficienze.
E può essere migliorata.
Esatto. È qui che la consapevolezza diventa uno strumento. Ma aspetta, l'orchestra non è ancora il completo. La fonte cita anche i sistemi di supporto.
Che sarebbero?
Tutto il resto, praticamente. Il sistema cardiocircolatorio, che pompa carburante ai muscoli.
Sangue e ossigeno.
Sì. Il sistema respiratorio, che ricarica l'ossigeno. L'endocrino, che regola il metabolismo. E poi i nostri sensi, la vista per evitare un ostacolo, l'udito per sentire un'auto, il tatto per sentire il terreno sotto i piedi.
È come se decine di parti del nostro corpo si parlassero in continuazione.
Un dialogo silenzioso, che non si ferma mai. La fonte non lo dice, ma è come un gruppo WhatsApp interno che ci tiene in piedi.
L'immagine del gruppo WhatsApp è fantastica. Ok, questa idea dell'orchestra è chiara, ma mi fa pensare a una cosa. Se un gesto così basilare è così complesso, significa che anche la base per tutto il resto, voglio dire un triplista o un ballerino, in fondo usano ancora i mattoni della camminata.
Hai colto il punto centrale della seconda parte del testo. Definisce il camminare uno schema motorio di base proprio per questo. è la grammatica fondamentale del nostro linguaggio motorio.
E tutto il resto? Sono frasi più complesse.
Esatto, costruite su quella grammatica.
E come avviene questa evoluzione?
Il testo lo spiega molto bene. Basta variare alcuni parametri. Prendiamo il più semplice, la velocità.
Ok.
Se acceleri il passo, a un certo punto, inevitabilmente, succede una cosa. Il testo la chiama fase di volo.
Cioè un momento in cui entrambi i piedi sono sollevati da terra?
Esatto. In quel preciso istante, la camminata non è più camminata. È diventata corsa.
Non è una scelta consapevole?
No. È una conseguenza fisica. Oppure varia l'ampiezza e il ritmo. Un passo lungo e uno corto diventano un balzo. Se metti un ostacolo in mezzo, quel passo si trasforma in un superamento. La camminata è la cellula staminale del movimento.
E questo per un insegnante ha un'implicazione enorme. Il testo sottolinea che noi impariamo a camminare per tentativi, per errori, imitando chi ci sta intorno, tra i 9 e i 18 mesi.
Quindi non è un processo perfetto, preinstallato?
No.
E questo è il punto cruciale. Se un processo appreso, significa che è malleabile. È un software che può essere aggiornato.
E quindi anche da adulti si può intervenire per correggere quegli errori, quelle inefficienze che magari ci portiamo dietro da quando eravamo bambini.
Proprio così.
Quindi mi stai dicendo che il mio modo un po' goffo di muovermi sul campo da tennis potrebbe dipendere da come ho imparato a camminare a 12 mesi?
Potrebbe avere una forte correlazione, sì. Una piccola rigidità nell'anca, un appoggio del piede non ottimale nella camminata di tutti i giorni.
Viene amplificato.
Esponenzialmente, quando chiedi al corpo una prestazione più complessa. Per un insegnante, quindi, guardare come cammina un allievo non è mai tempo perso. È come un meccanico che ascolta il motore al minimo.
Per capire come andrà ad alti giri.
Appunto.
Capisco. Quindi, se questo schema di base può essere corretto, la domanda diventa: come? Come fa un insegnante a guardare qualcuno e capire non solo che c'è un errore, ma perché? Sembra quasi che serva una supervista.
È una supervista che si allena. E il testo la chiama biomeccanica. La descrive come l'alfabeto per decifrare il linguaggio del corpo in movimento.
Un alfabeto, ok.
E per imparare questo alfabeto, l'insegnante deve padroneggiare due approcci, che sono la correzione dell'effetto e la correzione della causa.
Spiegami la differenza.
Allora, la correzione dell'effetto è la più istintiva. Vedo un piede che appoggia male e dico appoggia meglio il piede.
Intervengo su quello che vedo.
Esatto. Sul risultato finale. È semplice e a volte funziona.
Ma aspetta un attimo. Questo mi sembra incredibilmente difficile. Se vedo un piede che poggia male, l'istinto è correggere il piede. Come fa un insegnante a non fermarsi lì e a capire che il problema magari è un muscolo della schiena? Sembra un lavoro da detective.
Ma è esattamente un lavoro da detective. E come ogni detective, hai bisogno di indizi e di un metodo.
E il metodo sarebbe?
La correzione della causa richiede un passo in più, un'ipotesi investigativa. L'insegnante non si limita a dire correggi il piede, ma si chiede quale tensione, quale debolezza a monte sta obbligando quel piede a posizionarsi così.
E l'intervento non è più sul piede?
No, è sulla vera origine del problema.
Hai un esempio pratico di questo?
Certo, la fonte menziona una metodologia che si chiama Synchrony, che si basa proprio su questo. Ti faccio un esempio reale, non dal testo. Un runner con un dolore persistente al ginocchio destro. Tutti si concentravano sul ginocchio. Analizzando la sua camminata e poi la corsa, con questo approccio, si è scoperto che il vero problema era una debolezza del gluteo sinistro.
Del gluteo sinistro? E il dolore era al ginocchio destro?
Sì. Quella debolezza creava una leggera instabilità del bacino e il ginocchio destro era costretto a un micro lavoro extra per compensare. Il ginocchio era solo la vittima che urlava, non il colpevole.
Wow, questo cambia completamente la prospettiva. Quindi non basta guardare.
No, bisogna interpretare. E qui la fonte arriva a una frase che è quasi un motto. La qualità della correzione dipende dalla qualità dell'osservazione.
Non è un atto passivo, ma attivo.
Devi passare dal vedere un movimento a leggerlo.
E a quanto pare il testo propone anche un modo per allenare questa capacità. C'è un esercizio.
Sì, ed è molto interessante. Ci invita a fare una cosa difficile. Sospendere ciò che si pensa di sapere.
Approcciare l'osservazione con umiltà.
Proprio così. L'esercizio è diviso in due fasi, che attivano due canali completamente diversi.
Ok, sono curiosa. Quali sono?
La prima fase è puramente visiva, osservazione esterna. Si prende un video di una persona che cammina e lo si guarda ponendosi domande molto precise.
Tipo?
Domande come: da dove parte esattamente il primo movimento? È una gamba che si alza? È il bacino? Il piede come tocca terra, di punta, di tallone? C'è differenza tra il primo passo e i successivi?
L'obiettivo quindi non è giudicare, ma solo raccogliere dati, diventare una videocamera.
Perfetto. Raccogliere indizi senza saltare alle conclusioni. Poi si passa alla seconda fase. Si attiva il canale corporeo, la percezione interna.
Ah, ok.
Ci si alza in piedi e si cammina per la stanza, senza guardarsi, con tutta l'attenzione rivolta alle sensazioni. E ci si pongono le stesse identiche domande di prima.
Però in prima persona.
Sì.
Ah, quindi non più come si muove quella persona, ma come mi sono mossa io. Non dove appoggia il piede, ma dove ho sentito di appoggiare il mio piede.
Perfetto. È questo passaggio dall'esterno all'interno che è cruciale. Stai separando i dati che arrivano dal mondo esterno da quelli che arrivano dal tuo mondo interiore.
Si distingue l'effetto dalla causa, in un certo senso.
Esatto. L'esercizio ti costringe a notare la differenza, a volte enorme, tra ciò che si vede, l'effetto, e ciò che si sente, che spesso è più legato all'intenzione, alla causa.
È il primo passo per unire l'occhio dell'osservatore alla sensibilità dell'atleta.
Proprio così.
E non finisce qui. Dopo l'esercizio, la fonte propone delle riflessioni guidate, delle domande a scelta multipla che però, mi sembra di capire, non sono un test.
Assolutamente no. Non c'è una risposta giusta. Sono uno strumento per dare un nome all'esperienza. Per esempio, riguardo all'osservazione del video, ti chiede: cosa hai notato di più?
E le opzioni?
Le opzioni sono: A. Un movimento volontario della gamba. B. Uno spostamento del peso del corpo che ha dato inizio a tutto. C. Una spinta attiva del piede.
Sono tre modi completamente diversi di descrivere la stessa cosa.
Appunto. E la stessa domanda viene fatta per la percezione corporea. Cosa hai sentito di fare?
E le opzioni saranno simili, immagino.
Sì. Ho deciso di muovere una gamba, oppure ho spostato il peso e ho lasciato che la gamba seguisse, o ancora ho spinto attivamente il pavimento per proiettarmi in avanti.
Capisco.
Ognuna di queste opzioni non è né giusta né sbagliata. Rappresenta una strategia motoria, un'esperienza interna diversa.
Quindi l'obiettivo non è imparare la biomeccanica corretta a memoria, ma diventare consapevoli delle diverse strategie.
Come si manifestano?
Sia a vederle che a sentirle. È un allenamento a sviluppare un vocabolario più ricco per descrivere il movimento.
Da una conoscenza teorica a una competenza vissuta.
Esattamente.
Sentita sulla propria pelle e riconosciuta con i propri occhi.
Ok, direi che il percorso è stato denso e affascinante. Se dovessimo riassumere i punti chiave, il primo per me è stato lo smontaggio della semplicità. Camminare non è un gesto, ma una sinfonia.
Concordo. Aggiungerei che questa sinfonia è il brano fondamentale del nostro repertorio, la base su cui si costruisce quasi tutto il resto.
E terzo, forse il più operativo, è che per analizzare e migliorare questo gesto serve un occhio da detective, allenato a distinguere tra l'indizio visibile, l'effetto
e il movente nascosto, la causa. E questo richiede di saper ascoltare sia con gli occhi che con il proprio corpo.
Perfetto.
Aggiungo solo un'ultima riflessione. Anche se la fonte è pensata per futuri insegnanti, il principio che la anima ha un valore che va ben oltre.
In che senso?
Ci invita a guardare con occhi nuovi le cose che facciamo in pilota automatico. Quanta complessità, quanta intelligenza corporea ignoriamo nei gesti che diamo per scontati?
È una domanda potentissima e mi porta dritto al pensiero finale che vorrei lasciare. Il testo si concentra giustamente sulla correzione del movimento degli altri. Ma cosa succederebbe se applicassimo questo doppio sguardo esterno e interno a un'abilità che pensiamo di padroneggiare già?
Cioè a noi stessi.
Sì, e non solo nello sport. Pensiamo a come scriviamo al computer, a come mescoliamo il cibo in una pentola, o persino alla nostra postura su questa sedia adesso. Cosa potremmo scoprire sulle nostre abitudini più radicate, quelle che ci sembrano normali, semplicemente prestando un'attenzione diversa, più profonda, come ci muoviamo nel mondo?